Andiamo a presentare, Francesco è uno degli autori di Nuova Panda Schiavi in Mano, la strategia Fiat distribuzione della forza operaia, perché Francesco è uno dei ricercatori del gruppo Lavoro all'interno della fondazione del Centro per la Riforma dello Stato, che appunto ha dato alla luce questo volume edito da Derive a Prati, uscito proprio qualche giorno fa, che possiamo dire capita veramente a fagiolo, diciamo, a ridosso del referendum del voto a Mirafiori, ma anche a ridosso dello sciopero del 28 sciopero FIOM, sciopero generale dei sindacati di base. E io volevo partire, io sto leggendo il libro, come ti confessavo prima al telefono, non l'ho concluso perché mi è arrivato tra le mani soltanto ieri, però insomma c'è anche soltanto l'inizio, cioè una cosa che mi ha colpito, è anche come la vostra, diciamo, il vostro segno di parte a questo lavoro parte subito dalla prima pagina della premessa, quando dite che in quanto precari della ricerca, esposti alla precarietà occupazionale e ai ricatti quotidiani che si impone in termini di cedimenti retributivi, di condizioni di vita e di lavoro, al di là di ogni retorica, non ci sentiamo troppo diversi dai lavoratori di Pomigliano. Questa, insomma, nella premessa è la prima cosa, insomma, che mi ha colpito, è l'approccio anche del vostro gruppo di lavoro a questa questione, e anche sì, insomma, appunto, come segno di parte di tutto quanto il lavoro, ma anche insomma anche tutto quanto il libro è attraversato da una tensione che è molto diversa da quella, insomma, del sociologo, dell'economista che si approccia, insomma, freddamente alla questione.
Certo, infatti una delle motivazioni di fondo, anzi forse la motivazione principale di fondo che ci ha spinto ad intraprendere questa attività di ricerca era quella di arrivare a portare, insomma, come risultato quello di un intervento politico. Noi abbiamo avviato questo studio 2 anni fa, quando, diciamo, la situazione di Pomigliano non era ancora al centro dell'attenzione mediatica, ma eravamo motivati soprattutto da una, diciamo, una finalità politica, quella di andare a studiare le condizioni di lavoro in questo settore e soprattutto per verificare l'esistenza di una soggettività operaio, comunque di un soggetto politico che potesse ripresentarsi sulla scena politica, così come poi è successo in maniera più diffusa in questi mesi. E questo lo facevamo senza, diciamo, senza distinguere, o almeno noi non percepivamo una differenza netta tra le condizioni del lavoro operaio e le condizioni di lavoro invece che noi come nuovi lavoratori della conoscenza ci troviamo a vivere. E nel corso, diciamo, proprio dello studio abbiamo avuto modo poi di approfondire e di analizzare anche da un punto di vista più tecnico e scientifico le similitudini dei processi che stanno guardando, diciamo, il nucleo duro, o, diciamo, quello del lavoro più tradizionale, che era il lavoro di fabbrica, e gli stessi processi che in qualche modo noi viviamo personalmente nei nostri percorsi di carriera, ma che vediamo anche svilupparsi in tante altre forme tra lavoratori della conoscenza nell'ambito universitario, nei centri di ricerca, così come detto nella premessa, che ci sembrava appunto opportuno cercare anche di tenere insieme questi due momenti. Ecco, questa era e rimane la nostra motivazione, e questo comunque è un primo intervento. Noi ci proponiamo poi di continuare questo lavoro di ricerca sul lavoro e su, diciamo, la soggettività del lavoro e le possibilità che ha il lavoro di riorganizzarsi, di ripresentarsi sulla scena politica in questa fase.
Una delle cose che ti voglio chiedere è questa: voi in questo, appunto, nel libro, sostanzialmente, dire questo libro è anche, no, un'opera, diciamo, anche di svelare tutto quanto la campagna demagogica, ideologica, che Marchion, il governo, grossi pezzi anche del centro-sinistra hanno fatto passare prima a Pomigliano e poi a Mirafiori, svelando quello che sta accadendo per quello che è. Ci spieghi un po' questa new co, questi nuovi contratti fatti passare sulla testa dei lavoratori a Pomigliano e qualche giorno fa a Mirafiori, sostanzialmente di che cosa stiamo parlando, da dove vengono e soprattutto quali sono le condizioni che l'hanno reso che hanno reso possibile farli passare.
Certo, è un ragionamento un po' complicato che riguarda una sfera che è quello di un clima che si era creato intorno a Pigliano come caso un po' eccezionale. Insomma, il dibattito che si è sviluppato nel corso dell'anno passato, che aveva preceduto Pomigliano, aveva in qualche modo introdotto gli elementi che poi si sono diffusi anche a Mirafiori e che, leggendo la stampa di questi giorni, sembrano diffondersi in tutto il settore poi metalmeccanico, riguardano sostanzialmente il ripensamento complessivo delle relazioni di lavoro e delle condizioni di lavoro. In due sensi, cerco un po' di semplificare, poi eventualmente torniamo sopra ad alcuni passaggi. Ci sono sostanzialmente due livelli: uno che riguarda le condizioni di lavoro e con l'introduzione di nuovi elementi che riguardano sostanzialmente la ricerca della maggiore flessibilità di impiego del lavoro, incidendo su strumenti quali la turnistica, i recuperi, le nuove forme di lavoro precario. C'è poi un intervento nella intensificazione dello sfruttamento del lavoro ed è tutto il ragionamento che è stato introdotto con la nuova metrica, i nuovi tempi, la nuova turnistica, per esempio i terturni, le pause, eccetera. Tutto ciò va nella direzione di intensificare lo sfruttamento del lavoro. E poi c'è la terza dimensione, che è quella del disciplinamento, cioè del riportare nella fabbrica un sistema di controllo gerarchico da parte dell'impresa sul lavoro, e che si realizza sostanzialmente rivedendo le relazioni con i sindacati ed estromettendo le parti più conflittuali. E questo è il pezzo poi più rilevante su cui poi si è giocata anche la battaglia di Mirafiori, per il quale poi si rende necessaria la New Co, perché con il referendum di Pomigliano erano passati dispositivi disciplinari che imponevano un maggiore disciplinamento, che erano sostanzialmente l'introduzione di una clausola di responsabilità che permette all'azienda di licenziare in caso di mancato rispetto dell'accordo. Questo però non metteva fuori la FIOM dalla fabbrica, quindi gli permetteva, anche senza aver firmato quel contratto, di rimanere nei posti di lavoro, di mantenere la rappresentanza del lavoro e quindi potenzialmente di poter continuare a svolgere il suo ruolo conflittuale. E allora nel secondo referendum, questo di Mirafiori, il dispositivo normativo che è stato introdotto per tenere fuori completamente dalla fabbrica è stata quella di costruire questa nuova società, alla quale non si applica tutto il sistema di regole esistenti in Italia storicamente, a partire dagli accordi interconfederali del 1993, e questo in qualche modo impedisce ai sindacati che non firmano il contratto di essere presenti nella fabbrica, ridefinendo poi completamente il sistema di rappresentanza.
Sì, anche se
testo di questo intervento è quello di trasformare completamente il ruolo del sindacato, come non più un soggetto che tutela i diritti dei lavoratori, ma un soggetto che si affianca all'impresa, coopera con l'impresa per garantire le produttività. Cioè
un gestore di servizi, un erogatore di servizi.
Sì, un erogatore di servizi all'esterno, con gli enti bilaterali, con la gestione del welfare aziendale, però nella fabbrica diventa uno strumento dell'impresa per controllare il lavoratore e per garantire i risultati in termini di produttività dell'impresa, per cui è un ribaltamento radicale del ruolo del sindacalismo italiano.
C'è anche un elemento, quello che sta avvenendo, questo qua, no, in un settore che è garantito storicamente, che quindi sfondando poi magari settore metalmeccanico a Mirafiori, a Pomigliano, nelle prossime già si parla di Melfi e Cassino, dove far passare questi accordi nelle prossime settimane, e Già comunque parliamo di una condizione materiale di vita che centinaia di migliaia di precari già vivono di fatto, e appunto perché non tutelati neanche come lo erano fino a qualche giorno fa gli operai di Mirafiori o di Pomigliano da nessun contratto nazionale o da nessun sistema di relazioni industriali, e quindi una solitudine ancora più grande. Ma quello che poi fa impressione è la brutalità anche dell'attacco dall'alto alla forza lavoro, ai singoli lavoratori con questi contratti, che è proprio quel meccanismo del ricatto in cui arriva questo manager col golfino blu, dice: questa è la globalizzazione, baby, prendere o lasciare, non è colpa mia, queste sono le regole del gioco. È effettivamente così? Queste sono le uniche regole possibili del gioco?
Beh, io prima di rispondere a questa domanda, se mi permetti, vorrei riprendere la prima parte della tua considerazione.
Come desideri.
Che trovo molto interessante, perché io leggerei in contemporanea un processo che si sta realizzando sul lavoro, mettendo insieme la battaglia che il governo sta facendo con l'introduzione del collegato lavoro, che va a peggiorare notevolmente le condizioni di tutti i lavoratori precari e non, andando verso una individualizzazione selvaggia del lavoro e, diciamo, di fatto depotenziando qualsiasi tipo di contratto e di trattazione ad altri livelli. E in questo processo, secondo me, va letto anche questa battaglia della Fiat, che va a scardinare gli ultimi pezzi di lavoro, diciamo, non tanto garantito, ma che è capace di esprimere una forza di contrapposizione ai diktat aziendali, quelli che poi sta forzando e sta facendo Marchionne. Sulla questione del rapporto tra globalizzazione e diritti, invece, questa è una forzatura tutta ideologica neoliberista che Marchionne sta portando in Italia, sta facendo passare come un mantra ideologico anche soprattutto tra le forze moderate di sinistra, eccetera, ma che spesso coinvolge anche pezzi della sinistra con questa eccessiva enfasi sull'idea di competitività e produttività che necessariamente viene contrapposta invece ai diritti e alle condizioni di lavoro.
Proprio gli operai di Pomigliano, no? Questi operai del sud, scansa fatiche, che non vogliono lavorare, assenteisti, pigri, è proprio un attacco anche alla dignità del lavoro.
Difatti Mirafiori poi mostra che si trattava di argomentazioni pretestuose per, come dire, alzare insomma il livello dello scontro, ma anche per far passare all'opinione pubblica quell'intervento così violento di cancellazione dei diritti, perché poi diciamo che le stesse argomentazioni sono state utilizzate poi, non sono state utilizzate per Mirafiori, eppure la ricetta è stata la stessa. Quelle servivano perché bisognava dare maggiori argomentazioni per attaccare il lavoro, andando poi invece a nascondere altri elementi che potrebbero invece essere utili in un ragionamento sulla competitività del sistema produttivo italiano e su un diverso modo di stare nella globalizzazione, per esempio puntando su produzioni a più elevato valore aggiunto, oppure ragionando sulla qualità, sulla capacità di vendere il proprio prodotto, perché poi diciamo che nei ragionamenti di Marchionne non entra mai il fatto che gli stabilimenti sono sottoutilizzati, non perché i lavoratori lavorano poco, ma perché i prodotti non hanno sbocco di mercato, cioè c'è una domanda molto bassa, e quindi questo è un primo elemento di sottoutilizzo degli impianti. Si parla di percentuali che vanno dal 14% di Pomigliano al 25% di Cassino, al 60-70% di Mirafiori e Melfi, cioè stiamo parlando di impianti che non vanno a pieno regime perché i prodotti non incontrano la domanda di mercato. E la stessa argomentazione che è un periodo di crisi non regge, perché osservando le performance dei competitor europei si osserva che le mancate vendite della Fiat vengono in qualche modo compensate o meglio vengono agguantate da altri competitori europei, per cui c'è anche poi il ragionamento sulla produttività che è stato al centro di un grande dibattito, per cui diciamo, le fabbriche italiane apparentemente sono meno produttive, quando poi diciamo, gli studiosi sulla produttività, gli economisti ce lo dicono, i calcoli fatti da i calcoli portati in televisione, nella fattispecie da Marchionne, sono dei calcoli che non hanno nessun fondamento scientifico, perché sono basati su dei parametri molto grossolani. Infatti basta guardare come il valore prodotto cambia notevolmente se l'unità di prodotto, un'automobile per esempio, è una 600 o è una grande Audi, per cui contare semplicemente il numero di auto è un modo veramente pretestuoso, è un errore tecnicamente per misurare la produttività.
Questo qua penso che al di là poi della capacità produttiva o meno, se queste fabbriche vanno messe a un regime produttivo competitivo sul piano globale, tutte queste cose interessino più Marchionne o gli amministratori delegati, poi anche di un discorso, di un vocabolario che invece parla di diritti, parla del lavoro non soltanto come ricatto. Il problema è lì, è garantire invece magari la continuità occupazionale oltre il meccanismo della cassa integrazione, ma anche ragionare, ormai penso che anche la FIOM, anche i sindacati, gli altri sindacati appunto che fanno conflitto in queste fabbriche, si devono porre il problema ad esempio, no, dello sviluppo e del fatto che forse continuare a produrre tutte queste macchine serve magari in un meccanismo appunto di valorizzazione anche soltanto virtuale, finanziario, e che poi sono molto al di sopra della domanda. Certo. E tutta una serie di meccanismi simili, quindi penso che anche ripartire da questa centralità che sta avendo questa vicenda in queste settimane e parli non soltanto di diritti ma anche di immaginare un modello di sviluppo diverso, e questo qua devono cominciare a farlo in primis chi sta subendo questo attacco, cominciando a dire magari noi comunque abbiamo dignità, bisogno di vivere, di servizi, di soldi per mangiare ugualmente, e di poterlo fare dignitosamente senza tornare appunto a una situazione medievale o comunque premoderna dei rapporti di lavoro.
Concordo pienamente, la parola chiave è quella di un diverso modello di sviluppo, e a partire dal rifiuto invece delle parole d'ordine della competitività internazionale e della produttività, e invece ragionare più in termini completamente diversi, che sono quelli dei bisogni materiali che non vengono soddisfatti, delle condizioni di vita e di lavoro delle persone, della sostenibilità del modello di sviluppo e quindi anche di produzioni alternative. Cioè l'idea su cui da un punto di vista politico, e il sindacato stesso lo sta acquisendo, bisogna tenere al centro un diverso modello di sviluppo che rifiuta l'impostazione del neoliberismo di competizione globale al ribasso e appunto di finanziarizzazione che non tiene conto poi delle condizioni di vita e di lavoro nei diversi paesi del mondo. Io credo che anche in questo momento in Italia si assista a un paradosso che era già stato messo in luce, diciamo, da studiosi già insomma durante gli anni 90, cioè contemporaneamente si chiede di intensificare il lavoro di una parte della forza lavoro impiegata a fronte di una massa di risorse inutilizzate in termini poi di disoccupazione, di persone che potrebbero lavorare senza dover intensificare lo sfruttamento di quelli che già sono al lavoro, e poi anche a fronte di bisogni insoddisfatti, basti vedere gli indicatori sulla povertà, sulla riduzione dei servizi e così via, che sono indicatori del fatto che il modello di sviluppo è completamente squilibrato verso obiettivi che non riguardano il benessere, la qualità della vita delle nostre popolazioni, insomma dei lavoratori, ecco.
Ti devo fare poi un'ultima domanda, un'ultima domanda, se te non hai niente da aggiungere su questo lavoro che avete fatto, che è questa. C'era un famoso articolo Saggio di Tronti che si chiama La fabbrica e la società, in cui sostanzialmente, no, dice quello che succede oggi alla catena di montaggio, nelle grandi fabbriche operaie, nel paese, investe tutto il sistema di relazioni sociali, culturali, politiche, economiche, e dell'intero paese, dell'intera società, posto che sicuramente non c'è più una centralità operaia del lavoro di fabbrica e come poteva esserci 40 anni fa, ma quello che sta accadendo in questi giorni a Mirafiori, a Pomigliano, andrà a investire ugualmente nello stesso modo le relazioni appunto economiche, sociali e politiche dell'intero paese, oppure è una vicenda marginale che si può leggere o come gli ultimi garantiti dentro un sistema di precarietà imperante e quindi no, lo sfondamento di questo ultimo scoglio, oppure invece come una vicenda marginale a che fare con gli ultimi pezzi del lavoro organizzato, anche del lavoro appunto fordista organizzato in questo paese?
La nostra impressione è che questa non sia una vicenda marginale, proprio in uno schema di rapporto forte fra fabbriche e società. Noi sottolineiamo molto anche all'interno del libro che la battaglia di Marchionne è una battaglia politica che si gioca su delle fabbriche italiane, ma che è lo strumento con cui il capitale in questa fase va a ridefinire i rapporti di forza e li squilibria. E questo per tutti i rapporti poi di lavoro, ne ulteriormente verso il capitale, insomma questo è indubbio. Cioè, d'altra parte però è evidente anche con il risultato del referendum di Mirafiori che c'è un effetto di disincanto da parte dei lavoratori, cioè Marchionne non è più e l'azione di Marchionne non è più quella di, non è più vista e rappresentata come quella che, come leggevamo 2 anni fa, 3 anni fa, con insomma questo manager progressista eccetera, ma si sta disvelando come in realtà si tratti di un'azione politica giocata tutta sul piano della ridefinizione dei rapporti di forza ai diversi livelli, a partire da questi nuclei duri di rappresentanza del lavoro, ma che poi si muove su altri livelli, perché poi non dimentichiamo che nella stessa filiera produttiva dell'automobile abbiamo un precariato industriale di dimensioni notevoli, per cui il peggioramento delle condizioni di lavoro dentro la fabbrica per quelli che noi definiamo tra virgolette più garantiti si ripercuote 2 o 3 volte di più sugli interinali, contrattisti, collaboratori, che anche in questo settore sono significativi. E poi d'altra parte investe tutta la subfornitura, cioè tutte le imprese piccole e medie dove il sindacato è meno presente e meno forte.
Il famoso indotto, per capirci. Il famoso indotto
è dove immediatamente si ribaltano l'intensificazione dei ritmi produttivi nella fase di assemblaggio. Per cui quella battaglia è una battaglia politica. Serve appunto poi a ridefinire tutti questi ambiti di lavoro dove poi la rappresentanza del lavoro e la capacità, la soggettività del lavoro è minore e dove è più semplice poi far passare certi rapporti ridefiniti in questo senso. Questa è un po' la nostra impressione che poi proviamo a sviluppare nel volume, in questo rapporto reciproco, dialettico tra fabbrica e società, dove dalla fabbrica in questa fase sta uscendo una ridefinizione dei rapporti di forza tra capitale e lavoro, che è quello che in qualche modo Marchionne ha cercato di fare. Certo, il risultato di Mirafiori è incoraggiante perché appunto almeno il disvelamento ideologico dell'azione della Fiat in questa fase sembra essere ormai evidente a certi pezzi non solo del lavoro ma anche di rappresentanza politica e sindacale del lavoro.
Allora, se te non hai niente da aggiungere, io ricorderei ancora una volta Nuova Banda Schiavi in Mano, la strategia Fiat, distruzione della forza operaia, il titolo del volume di cui abbiamo parlato per questa quasi mezz'ora. E so, se tu non hai altro da aggiungere, io mi saluterei qua.
Io ti ringrazio insomma per l'attenzione e penso che insomma può andare bene così, ti ringrazio.
Va bene, io vorrei fare in modo e magari anche su altre questioni riusciamo nelle prossime settimane, magari anche dopo lo sciopero, a avere magari un momento anche di avervi voi come gruppo lavoro. Certo. Perché io questo, ma sto leggendo questo volume, è anche molto, devo dire, anche molto lavoro anche divulgativo, molto comprensibile. Nonostante la complessità di alcuni dei temi affrontati, mi piacerebbe avervi qua in studio in 1, 2, 3, quanti siete disponibili a venire per parlare un po' più con calma di lavoro, di precarietà, di quello che accade nelle fabbriche non solo del nostro paese.
Certo, ci farà molto piacere sicuramente.
Ok, un abbraccio, ciao.
Ciao.